Ed eccoci qua, sono le 8:40 minuti. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Le 8:40 di un venerdì 5 dicembre, quando do il benvenuto al professor Andrea Di Stefano, conosciuto ma anche temuto negli ambienti della Mala Romana come Ertigna, ma ora anche come Erzopparello. Che cosa è successo, professore? Si è infortunato al piedone?
No, al piedone no. Non c'entra nulla.
Me l'ha detto prima che sei infortunato.
Beh, non al piede, alla gamba.
Alla gamba, alla gamba.
Ho messo male il piede a Roma.
Ma ovvero è inciampato in un appalto?
No. Non c'è impatto in una pianta.
No, io lo so che cosa è successo. È impazzito. Si è messo in testa un'idea meravigliosa ed è andato a correre. Ma cosa le è venuto in mente? Non ha mai corso in vita sua.
Ma non è vero.
Eh sì, le uniche corse che ha fatto erano le corse verso il bagno quando ha mangiato le cozze.
No, non sono allergico alle cozze.
Ma correva? Cioè, ha dei precedenti in quanto runner?
Sì, ho dei precedenti.
Ma nel senso che inseguiva il capitalismo in fuga?
Esatto.
Mamma. Che tra l'altro poi ha fatto una scelta sciagurata, perché lei ovviamente non corre con le Nike, perché sono il simbolo delle multinazionali, ma corre con dei sandali francescani. Ci credo che poi
No, assolutamente non i sandali francescani, ci mancherebbe.
Ce l'ha presente la favola di Esopo?
Sì.
Con il leone che ha male al piede e poi gli
per la spina. Sì.
Metta che alla fine le guarisce il piedone un manager della City che glielo massaggia, poi dovete diventare amici.
Vabbè, è un modo per prendere un po' di informazioni, no?
Sì, una bella favola moderna, un Esopo contemporaneo, il professor Andrea Di Stefano, e visto che è inciampato in un appalto romano, partiamo da qui, da quell'economia criminale che in Italia vale una robina da 192 miliardi, ovvero il 12% del PIL, mica male.
Noi niente male, d'altra parte queste stime sono state fatte più volte, c'è chi dice il 12%, c'è chi è arrivato a stimare fino al 18%, perché un pezzo sarebbe l'economia criminale in senso stretto, e poi come è noto c'è da valutare tutto quello che riguarda le attività in nero connesse con l'economia criminale. Poi episodi come quelli di Mafia Capitale evidenziano che anche un pezzo interi dell'economia, per quanto riguarda l'emerso, come in questo caso, sono in realtà governati con metodi criminali, quindi probabilmente le stime e le realtà sono molto superiori. Contro questo, contro un pezzo dell'economia criminale, da oggi dovrebbe essere operativo anche il reato di autoriciclaggio, ma la formulazione finale, almeno così come è uscita dal Senato, è talmente brutta che si parla di un possibile intervento ulteriore di natura legislativa interpretativo, perché la soglia del reato, le condizioni con le quali il reato di autoriciclaggio è stato commesso e soprattutto l'esenzione, qualora la finalità dell'autoriciclaggio sia l'utilizzazione o il godimento personale, rischiano di depotenziare completamente il provvedimento, come era già stato evidenziato anche nelle settimane scorse da diversi autorevoli esponenti del sistema legale, amministrativo e penale italiano, che appunto avevano detto che il reato di autoriciclaggio, così come stava come veniva massacrato durante il dibattito parlamentare, rischiava di diventare inattuabile. Tant'è si parla addirittura il giorno stesso della trasformazione in legge di un decreto attuativo affinché sia realmente operativo, perché altrimenti rischia l'inapplicabilità.
E intanto finalmente siamo pronti a vedere rientrare i capitali fuggiti all'estero in Italia. Ci siamo.
Sì, Padoan si è affrettato a dire che non è un condono, ma le caratteristiche sono esattamente queste, perché la legge ed è già sul sito dell'Agenzia delle Entrate, come è noto c'è già il modulo, prevede la possibilità di autodenunciare al fisco i soldi in nero nascosti sia in Italia che all'estero, in cambio solo di sanzioni ridotte e la cancellazione dei reati tributari anche sotto il profilo penale. Il Ministero delle Finanze prevede di incassare fino a 6 miliardi di euro da questo provvedimento di voluntary disclosure, cioè di dichiarazione, di autodichiarazione volontaria. è vero che si paga il dovuto in termini, per esempio, come aliquota dal punto di vista del rendimento, ma appunto vengono completamente cancellati tutti i reati connessi. Quanto c'è di capitali italiani all'estero? Anche qui le stime si dividono da 150 a 350 miliardi di euro. Complessivamente a questo ammonterebbero la quantità dei capitali in disponibilità di cittadini italiani che sono stati o trasferiti all'estero o occultati anche in Italia al fisco.
Oh, se non avete dei capitali da far rientrare in vista del Natale e siete nella media che è stata appena valutata, la media di spesa 125 euro complessivi per i regali di Natale, allora potete accogliere con piacere il volume che troverete in allegato al prossimo numero di Valori, un volume che aiuta a uscire dalla crisi. Si tratta di un saggio scritto dal professor Di Stefano, intitolato Come acquisire l'appalto di un campo rom e vivere felici. In aggiunta anche un pratico dizionarietto italiano-romanesco per trattare con la mala della capitale, che contiene tra le altre cose 5 colorite espressioni per minacciare in modo efficace un assessore. In più in allegato anche un piede di porco per rubare un Audi durante le vacanze di Natale. Mi sa che questo è l'oggetto più richiesto, il più pratico alla fine.
Beh, però anche il manualetto per tradurre dal romanesco in italiano le allocuzioni per convincere qualcuno.
Ce ne dice una?
No, non le conosco, però.
Facciamo finta che io sono l'assessore.
Ho sentito prima.
Sì, ma facciamo finta che io sono l'assessore. Ma pronto? Che mi ha chiamato lei perché. Beh. Pronto?
No, ma. Bisogna farlo in romanesco, noi non siamo bravi.
L'ha detto lei.
Ma non siamo capaci.
Ma lei non era imitatore di Storace una volta?
Sì, vabbè, cercavo di. Mi sembrava molto divertente e cercavo di imitare Storace, ma mi sono reso conto che non sono all'altezza.
Erano altri tempi, quando imitava Storace, quando giocava a ping pong, adesso invece va a correre, si infortuna. Peccato. Oh, visto che non abbiamo tantissimo tempo, proiettiamoci su uno scenario internazionale dove ormai c'è la recita tradizionale di Mario Draghi.
La recita a soggetto, mi sa che è azzeccato.
Che ancora una volta è costretto a tentennare, a annunciare, ma non troppo. Il tema è sempre quello dell'acquisto dei titoli di Stato dei paesi sovrani e del quantitative easing, che forse arriverà nel 2015.
Sì, a questo punto c'è quasi da sospettare che Draghi possa partire con l'acquisto dei titoli.
Cioè compra lui alla fine, visto che non glieli fanno comprare.
No, nel senso che a furia di aspettare si modificano alcune delle condizioni e a questo punto il quantitative easing potrebbe diventare inefficace o addirittura inutile, perché nel frattempo, per esempio, la riduzione dei prezzi del petrolio in modo così rilevante, e ricordiamo che il prezzo del greggio è sceso del 40% dalla scorsa estate, il movimento al ribasso dell'euro che ieri a un certo punto, prima della conclusione della riunione della BCE, era arrivato sotto la soglia degli 1,20 nei confronti del dollaro. Insomma, una serie di condizioni di macroeconomiche potrebbero addirittura rendere inefficace o inutile il varo del quantitative easing, che per ora è appunto rinviato all'anno prossimo, tra l'altro con il consiglio di ieri è l'ultimo consiglio direttivo della BCE che si tiene ogni mese, si passerà poi a una cadenza ogni 6 settimane, quindi ogni mese e mezzo, e questo porterà a un allungamento dei tempi o almeno delle comunicazioni formali da parte della presidenza della Banca Centrale Europea. Il prossimo consiglio è fissato per il 22 di gennaio e poi si slitterebbe agli primi giorni di marzo. Quindi se Draghi non vara il 22 di gennaio, anche se ieri ha usato un toni abbastanza ultimativi, ha detto che le decisioni si possono prendere anche a maggioranza, facendo capire che i 3 voti contrari dei 6 consiglieri tedeschi non inficerebbero la decisione, ha detto che l'acquisto dei titoli di Stato è assolutamente legale, tutti messaggi abbastanza chiari, ma tant'è, non è partito nulla e forse non partirà nulla. E anche dal punto di vista dei numeri si sta ridimensionando moltissimo l'eventuale ammontare, perché Draghi ha parlato sì effettivamente di arrivare a 1.000 miliardi, ma nei 1.000 miliardi del bilancio della BCE ci stanno già gli acquisti di ABS, cioè di altri titoli che sono già in corso, quindi alla fine per i titoli di Stato potrebbero rimanere solo 600 miliardi e quindi per esempio nel caso italiano ben sotto i 100 miliardi che per esempio spese la BCE durante la crisi.
Insomma, vedremo. Intanto quello del quantitative easing resta un mistero, e per un mistero che resta, un altro che viene risolto dà ampio spazio alla notizia il sito del TGCom di questa mattina: risolto in Bulgaria il mistero del gatto verde smeraldo. Un mistero che ha appassionato il popolo del web nei giorni scorsi e che finalmente è stato risolto. Come, non lo so, perché non abbiamo tempo di approfondire la notizia, ma intanto, se Mario Draghi non ha utilizzato toni ultimativi, chi lo ha fatto è stato Putin. Puniremo chi specula sul rublo, con Putin che ha detto alla banca russa bisogna fare piazza pulita degli speculatori, e ha richiamato le truppe dal fronte ucraino per difendere il rublo. Il rublo in crisi, il rublo sotto attacco, e c'è pure il casino del petrolio.
Ma sì, le dichiarazioni muscolari di Putin francamente questa volta sembrano totalmente inutili, nel senso che...
Cioè un po' come quando Fassina alza la voce?
Sì, nettamente sulla stessa linea, perché è difficile pensare che per quanto il maschio alfa Putin voglia usare le maniere forti contro gli attacchi sul valore dei cambi, c'è poco da fare, lo dimostra l'andamento del rublo. Il rublo ha perso il 60% dal inizio dell'anno, si trova nei confronti del dollaro e anche nei confronti dell'euro. La situazione è oggettivamente molto difficile, e fra le altre cose la banca centrale russa non ha risorse infinite, risorse valutarie da poter investire per comprare rubli e sostenere la moneta di fronte a un'oggettiva ondata di vendite che in parte è anche degli stessi oligarchi russi che stanno trasferendo le loro risorse all'estero. Secondo le stime che sono circolate nelle scorse settimane, sono scomparsi dai forzieri russi oltre 130 miliardi di euro nelle ultime settimane, trasferiti all'estero, al punto che Putin ha annunciato un'amnistia totale per chi rimpatria i capitali, e forse non è male che la stessa cosa accada quando anche noi l'abbiamo varata, amnistia totale per cercare di far rientrare una parte di questi 130 miliardi, ma tant'è, nella guerra e nel braccio di ferro la Russia sembra effettivamente sotto pressione per l'azione combinata rublo e ribasso continuo del prezzo del petrolio, che la mette in grandissima difficoltà.
Un prezzo del petrolio che abbiamo visto ormai si è standardizzato verso il basso e risulta ormai un deflusso di 300 miliardi di dollari dal settore petrolifero, e ne avevamo parlato già la scorsa settimana, si accendono altri campanelli d'allarme sui debiti.
Sì, con il ribasso e con le prospettive addirittura adesso c'è chi scommette sul fatto che il petrolio possa arrivare a 40 dollari al barile. La situazione diventa immediatamente molto complessa per diverse compagnie petrolifere, non solo per le piccole start-up di cui abbiamo parlato e che complessivamente hanno diverse centinaia di miliardi di dollari investiti come debito nell'attività di perforazione. Ricordiamo che negli ultimi mesi arrivavano licenze, richieste di licenze per la perforazione fino a 7-10 mila al mese, e che nel frattempo si sono ridotte del 30-40%, ma ci sono anche grandi corporation in difficoltà. Ieri per esempio Santos, che è il principale produttore di petrolio e gas australiano, ha varato un piano straordinario per cercare di contenere i problemi debitori, vuole sostanzialmente ricontrattare 500 milioni di debito almeno a breve termine, perché non sarebbe in grado di pagare le rate per effetto della situazione appunto particolarmente difficile della caduta dei prezzi. Le azioni di Santos sono crollate del 10% e l'abbassamento del prezzo sotto i 70 dollari al barile provoca grandi difficoltà anche in queste società che sono ai margini, diciamo, dell'impero arabico e anche del produttore americani.
D'altra parte, quando un settore è in crisi, un'azienda deve saper differenziare il proprio prodotto. Lo ha capito Amazon, per esempio, che, come raccontavamo questa mattina, ha lanciato il proprio pannolino. Il pannolino di Amazon, dopo il preservativo di Coop, professore, è arrivato il momento di lanciare gli assorbenti di valori. Prima che lo faccia Google, secondo me fa il colpaccio. Il giornale cartaceo da solo non tira più.
Sì, va
quindi
bene.
Lo fa? Donne, gli assorbenti di valori a partire...
No.
Vabbè, i cotton fioc di valori?
Mi sembra difficile.
Facciamo i Kleenex di valori per piangere sulla fine delle politiche del lavoro e non se ne parli più.
Ecco, va bene, dai.
Va bene, allora col numero di gennaio i Kleenex di valori in allegato al giornale. Siamo già alla fine di questa puntata del giorno delle locuse.
Come siamo alla fine?
Sì, e dobbiamo ancora parlare dello, a proposito di petrolio, dello scoppio della Mani Pulite brasiliana. Inchiesta su Petrobras con fondi neri per un corrispettivo di 3 miliardi di euro.
Sì, è una novità rilevante e forse è il segno che la presidente Dilma Rousseff vuole lasciare un pezzetto di storia con il suo secondo mandato e l'ultimo che ha appena riconquistato con grandi difficoltà, perché da già un paio di settimane è iniziata una mega inchiesta sui fondi neri di Petrobras, che lo ricordiamo è la compagnia petrolifera controllata dallo Stato brasiliano. Tra il 2004 e il 2012 Petrobras avrebbe deviato fondi per 3 miliardi di euro per un sistema di corruzione internazionale, ma quello che è più interessante è che il procuratore che sta indagando sui vertici di Petrobras avrebbe individuato 139,2 milioni di dollari, insomma quasi 140 milioni di dollari, riconducibili solo a dirigenti, tre dirigenti di Petrobras che avrebbero sistemato questo denaro in Olanda attraverso una società offshore. Erano la percentuale sui fondi neri che si tenevano i manager, come già accaduto nelle inchieste che hanno visto coinvolti diversi altri gruppi petroliferi anche del nostro paese.
Evviva! E con questo siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del giorno delle locuste. Professore, le faccio una proposta: andiamo a vedere come si è risolto il mistero del gatto verde smeraldo. Cosa ne dice?
Va bene, se stasera avete voglia venite a vedere Chicago Boys al Teatro della Cooperativa.
Lei c'è?
Io sarò lì, sì, a parlare di tipi VIP.
Ma nel senso che mi è sul palco?
Alla fine facciamo due parole sull'accordo transnazionale tra Europa e Stati Uniti per il libero commercio.
Però, seduto però, perché?
Non lo so, vediamo.
Ma non sta in piedi come
ma
fa?
No, non è vero che non sto in piedi, non esagerare.
Vabbè.
Zoppico, ma sto in piedi.
Professore, la saluto.
Arrivederci, buon fine settimana.
Buona giornata.
E settimana prossima.
Ascoltatori, con il giorno dell'Locusta, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana di venerdì alle 8.35. State bene, fate i bravi, fate il ponte e soprattutto acquistate quel giornale così strabordante di gadget, così come vi abbiamo raccontato. E poi arriveranno anche i Kleenex di valori la prossima stagione. Buona giornata, arrivederci.
Buona giornata.